Cosa c'entra sta roba qua? Cioè, scusa,
certo che c'entra. Di che cosa parliamo oggi?
Evidentemente mondiale di ciclismo, la Crespera, tu sulla motoretta, certo. Solite robe.
L'armadillo!
Solite robe mica tanto, perché c'è un problema.
Ma perché
c'era
la pipì?
Un problema. Te lo spiega Mauro Gianetti, qual era il problema per voi corridori in quel mondiale?
No, caro Nicolò, tu devi pensare che sei ore, non è che puoi farle e basta.
Ma la fai addosso, no?
La fai addosso, vabbè, tutto. Ma
no?
Insomma, no, come fai? Cioè, non è che, cioè, insomma, non è proprio così bello, igienico e quant'altro. Per cui, quando ti scappa, ti devi fermare a farla. Ma ti devi fermare dove non c'è nessuno, non è che ti fermi in mezzo alla gente.
Il problema
a
che...
Lugano era impossibile trovare un posto dove non ci fosse nessuno.
No, c'era
tu dove l'hai fatta?
Lungo il Piano del Vedeggio.
Lungo il Piano del Vedeggio.
La facevano tutti lì, perché nella zona industriale dove c'era meno pubblico, e quindi i corridori se la sfangavano lì, insomma.
Sì.
Quindi non sulla Crespera.
No.
Certo che se tu avessi fatto ciclista, Nicolò, saresti stato...
Io vado ogni 10 minuti.
No, non solo quello. Sei in difficoltà, saresti in difficoltà con la pipì. Voi dovete sapere, siccome Nicolò Casolini mi prende sempre per i fondelli per altre cose, voi dovete sapere che Nicolò Casolini, quando fa la cacca, si deve spogliare completamente, altrimenti non ci riesce. Quindi pensa se dovesse fare il ciclista.
Vabbè, sarebbe un problema
nudo, cioè, integrale, sì.
Perché ciclisti di tanto in tanto poi hanno anche dei problemi intestinali.
Vabbè,
ricordo, Dumoulin vince un Giro d'Italia, ma in un certo momento va per i campi perché gli scappa.
Ascolta, ma tu quella volta che l'hai fatta nella bottiglietta, qual era?
Ah, nella bottiglietta la pipì, certo, esatto. A Pechino 2008. È 2008 e ci sono le Olimpiadi. Le Olimpiadi, c'è la tribuna senza il tetto, pioveva. E quindi cosa mettono? Gli organizzatori mettono la plastica sopra le teste dei giornalisti che sono in tribuna a stampa a commentare, a fare la telecronaca. Solo che pioveva, ad un certo momento il telone, questo telone di plastica, si abbassa sempre più. Finisce la gara e io praticamente ce l'ho in testa con l'acqua ai lati e mi scappa la pipì, devo fare il pezzo, cosa faccio? Prendo la bottiglietta e la faccio lì.
Dopo quante ore?
Dopo la cronaca era lunga. No, era femminile, erano.
Ma ascolta, Mauro...
Mi piace come inizio
ore.
Di trasmissione, mi piace molto, è un argomento interessante.
Buono,
sì.
Buono, poi dopo lui ormai è già praticamente nella quarta età, Armando, quindi sì. Va proprio... Ma ascolta, quanto veramente ti sei rotto le balle del mondiale di ciclismo che te lo tiriamo fuori? Adesso fra due anni, fra un anno e mezzo è il trentennale.
Sì.
No, è il trentennale.
Fra due anni, sì.
Eh sì, è
96.
Madonna, veni un
trentennale.
Diventiamo vecchi.
Vero.
Molto vecchi.
Sì.
Quanto rivedere quelle immagini...
Ma sai che, guarda, se non è... Per queste trasmissioni non le ho mai riguardate. Io
mai.
Non,
cioè,
ma davvero...
Tu non hai mai rivisto?
No, mai.
Ma come mai?
Perché, guarda, sai, mi piace di più guardare avanti che guardare indietro. Sì, è bello, però... Ormai,
ma avessi vinto quel mondiale, tu lo guardi 20 volte, però.
No, non credo, sai.
No?
Ma neanche la Liegi che ho vinto non l'ho mai riguardata. Cioè, non proprio... Anche perché sai cosa vuoi fare, ormai è fatta, già l'hai vinta, l'hai persa, cioè così, cioè mi interessa molto di più quello che sto facendo adesso, però ogni tanto è bello parlarne, quindi se volete parlarne, parliamone.
Da cosa iniziamo, Nicolò? Torniamo indietro qualche giorno prima.
No, aspetta, perché io ho 1996, io ho quasi 14 anni.
Sì?
Quasi 14 anni. Quindi da fruitore della televisione sogno che vinca Gianetti e vedo te... E dico, io voglio fare quel mestiere lì, io voglio fare quella roba lì.
Okay, sei ispirato all'Armando.
Io vedo questo che è un pazzo scatenato sulla Vespa, sulla moto, in giro, sulle robe. Io voglio vedere quella roba lì.
Guardiamo adesso.
Cose che oggi...
Cioè, impossibile, ma
lo mettono
oggi
in galera.
No.
Cioè uno, quello che ha fatto lui a Lugano, in galera diritto.
Esatto.
Cioè.
Ascolta, mi fai vedere questa immagine?
Sì, appunto, te la faccio vedere questa immagine, guarda lì.
C'è, ma questa qui è clamorosa,
che continua a dire che questo campionato del mondo lo vincerà un corridore che è passato per forza di cose dalla Vuelta. È già successo ad esempio alla Parigi Tour domenica scorsa, è successo anche alla cronometro di giovedì. Quindi?
Sì, il lavoro di un grande giro come la Vuelta, il Giro d'Italia, il Tour, se si esce bene da queste gare, la condizione è superiore a quello che si può fare in allenamento. Lo si è già visto dopo il Tour, quelli che sono usciti dal Tour avevano una marcia in più, se non addirittura due su tutti gli altri. Secondo il mio punto di vista lo è per molti corridori che escono dalla Vuelta. E spero, visto che l'ho fatta, spero di essere tra di loro. E Jalabert e sicuramente l'avversario straniero, diciamo, più indicato sopra tutti gli altri.
Pronostico sbagliato, cioè davvero non ha fatto niente.
No, ma poi ma che bello è il cappello della Polti, Elvezia patria, ancora qua. Lui che ti intervista sulla strada, cioè, ma era una roba, cioè, oggi è inimmaginabile, ma è fantastico. Cioè, se si potesse fare oggi, fai 20 milioni di views con quella roba qua.
Ma sì, è vero che erano cose particolari, insomma, alla fine, solo pensando al traffico di oggi, cioè, comparato al traffico di 30 anni fa, ormai,
28 anni fa,
28 anni fa, cambia veramente molto.
Allora io con la Vespa, a parte questa intervista, ne avevo fatte altre con la Vespa, ma però mi ricordo, ad un certo momento affiora il Gran Premio di Chiasso, che prende vigore, prende sostanza, prende spessore, con diversi corridori importanti. Allora io con Antonio Ferretti, non c'era la diretta evidentemente del Gran Premio di Chiasso, quindi si andava in Vespa perché volevamo essere nel vivo della corsa, no? Sì. Quindi seguivamo così. Il Gran Premio di Chiasso, ad un certo momento si parte la salita che va dalle tue parti, da Morbio, sì, che sale verso Muggio, poi vai dall'altra parte della vallata.
Che è già
la
salita di quelle toste.
No, la salita, no, ma è la discesa. Chi ha in mente quella discesa lì, sì, che sì, è tortuosa, sì, è anche pericolosa. Solo che poi a un certo momento magari qualche corridore forava. Allora chiedevano a me con la Vespa, portateli voi la ruota di ricambio. E quindi andavo come un pazzo giù da questa discesa alla stessa velocità dei corridori per portare magari loro
La ruota. Con la Vespa, con le rotine piccole, che è un rischio. Sì, vabbè.
Ascolta, tu hai fatto due rapporti incredibili in quegli anni. Roberto Morinini per il calcio e Gianetti. Sì. Com'era Gianetti? Ti sei mai scontrato? Perché poi Mauro è un bonaccione.
No,
buono
con Gianetti
come
non mi sono mai scontrato. Poi con Gianetti era uno spettacolo. Perché finiva la gara, non facevi tempo a salutare gli spettatori perché poi dovevi fare interviste. Era già lì pronto per fare l'intervista.
Ma tu come ti affacci al ciclismo? Perché tu sei calciofilo, calcistico, tutto quello. Cioè, quando vai al ciclismo?
Allora, io da ragazzo c'era il bar di riferimento a Paradiso, era il bar Flora. E c'erano le
tappe. Dove tu facevi il disc jockey?
Ma dopo ho iniziato a fare il disc jockey, sì. Ma non parliamo di questo, parliamo di ciclismo. Allora, c'erano le tappe, per esempio, del Giro d'Italia. Ad un certo momento i miei amici abbassavano l'audio e facevo io la telecronaca. Tant'è che quando io faccio il mio primo Tour de France, alla fine degli anni 80...
Con Ferretti?
Con Antonio Ferretti correva ancora, ma di tanto in tanto iniziava a fare l'opinionista. Gli dicono, guarda, farai il Tour de France con Armando Ceroni. La risposta di Ferretti qual è stata? Ma chi? Con il disc jockey? Non capiva, no? Diceva, questo qua non capirà niente di ciclismo. Invece io ho sempre mangiato pane e ciclismo, anche quando ero all'Università a Ginevra. In occasione c'erano gli esami sono sempre il mese di luglio, ma io non studiavo al pomeriggio, studiavo di notte, perché al pomeriggio rigorosamente dovevo guardare le tappe del Tour.
Ma tu, Mauro, che diventi famoso, sei l'enfant du pays, come si dice, proprio un paese intero dietro di te, e hai questo qui, cioè tu ce l'hai addosso giorno e notte.
Ma sai, era ovviamente bello, anche perché poi al di là di tutto crei anche una relazione d'amicizia, certo, di stima reciproca e quant'altro, quindi si va al di là, no, di quello che è il commento è puro e crudo, cioè delle cose anche personali, private, la famiglia, quant'altro, quindi c'è questa relazione, no? E quindi è anche bello e confortante sapere che poi a commentare le tue gesta durante la gara c'è qualcuno che conosci bene, che hai una buona relazione. Questo da corridore è una bella cosa.
Non voglio essere blasfemo e non voglio fare il paraculo con Mauro, però su suolo ticinese due eventi di questa portata sono il Papa nell'84, per assurdo, certo, e Gianetti nel 96. Certo. Cioè, fu un po' la stessa cosa.
Certo, certo.
No? Ma tu che l'hai vissuta lì, cioè, com'era?
Io ho passato perché il giorno io faccio la telecronaca al giovedì della cronometro che vince Zülle, sotto la pioggia, faceva anche freddo, e per questo che queste immagini, io non so neanche quella tuta lì dove chi me l'ha prestata, perché faceva ancora freddo.
Sì, sì, è vero.
La domenica
tu non fai la cronaca.
No,
della domenica.
Io la domenica sono in moto, trascorro, passo il giorno più bello della mia vita di giornalista. Perché tu sei dentro nel vivo, sei nel vivo della corsa.
Ma eri con la Vespa tu? No,
ero una moto vera con il motociclista.
Perché c'è la leggenda che tu ti dica, anch'io Ceroni sulla Vespa.
Ma sulla Vespa perché no? Sulla Vespa perché avevo fatto delle cose in Vespa, come l'intervista che abbiamo visto in precedenza, e poi le avevo già fatte quando era arrivato il Giro d'Italia sul Generoso, anche lì intervistavo i corridori.
Ma eri sulla moto?
ero sulla moto e facevo gli interventi in diretta, raccontavo della gara, parlavo e parlavo con Gianetti. Quando vanno in fuga, ad un certo momento, perché loro parte, la fuga parte a una novantina di chilometri.
Sì, anche sì.
Sono una dozzina, c'è lui, c'è Puttini, c'è Kamenz e purtroppo c'è Museu. Vabbè, ma ne parleremo dopo.
Che vincerà.
Ad un certo momento sono lì, comunque il vantaggio non è male, 3 minuti, 2 minuti e mezzo, e io parlo con lui in gara, perché mi avvicino, e lui mi dice, non tira nessuno. E gli dico, Mauro, guarda che dietro non tira nessuno, vai tranquillo. Cioè, voi comunque siete ben amalgamati, c'è Kamenz che sta facendo un lavoro pazzesco.
Cioè, tu parli nel momento più importante dello sport
con lui,
cinese.
Siamo lì che chiacchieriamo.
Quel giorno lì, le uniche due persone che mi hanno parlato, a parte Museo che eravamo in gara, diciamo dal di fuori, è stato lui e Eddy Merckx, perché Eddy Merckx era il direttore sportivo della squadra belga.
Esatto.
L'unica cosa che mi disse Eddy Merckx, si affiancò a due giri.
Il figlio
fine,
Axel fa quarto.
Allora mi affianca, mi guarda e mi dice: Johan non tira.
Certo, Museu non tira. No,
lui, cioè Eddy Merckx e lui, quindi faccio il paragone. No,
ma tu stavi male per lui, Armando, scusami. Cioè, era sofferenza.
Io ero emozionato. Era molto emozionato, potrei anche dire, ma emozionato da una parte e adrenalina mandre dall'altra. Perché va via questa fuga in modo... Non è che ce lo aspettiamo.
Ma tu eri convinto che lui...
No, con Museu no, ma va. Sai qual era la battuta? Perché c'era anche Puttini in fuga. Ma su altre gare, metti fuga a 6, comprendente e Gianetti e Puttini. Arriva la volata, sai che cosa fanno? Uno fa sesto, l'altro fa settimo. Quindi figurati te con Museu. Era impossibile che lo battesse in volata. No, ero sicuro che
non c'era chance, no.
Senti, ma ti posso dire una cosa, Mauro? Scusami, siccome tu hai detto che parlavi con... Hai parlato solo con me e con Eddy Merckx, anche con Puttini parlavi.
No, beh, in gara, dico non corridore, gli unici due non corridori con i quali ho parlato, perché dall'ammiraglia non parlava nessuno, quindi avevo la radio, ma...
Che tra le altre cose, Puttini ad un certo momento... E intanto come copia Bartali, scambio di borraccia.
Mi aveva chiesto da bere, gli diede la mia borraccia,
certo,
me la restituì.
Perché quando cade Zülle, coinvolgendo anche il massaggiatore, uno dei massaggiatori della nazionale svizzera, era lo stesso massaggiatore che aveva il rifornimento da dare a Puttini. Perché Puttini ancora adesso, lui continua a dire che se non avesse perso quel rifornimento lì, se non fosse andato in crisi di fame, era con Gianetti e Museu.
Ah, sicuro.
Cioè, sì, cambia.
No, ma Felice era corridore, insomma, era un atleta veramente
Senti,
forte.
Senti, tu sei diventato famoso lì?
Non ho capito.
Tu sei diventato famoso
ma
lì?
Ma che cosa ne so, Nicolò?
No, beh, lo sai, Armando, dai, lo sai. Cioè, è come se tu vieni da me... famoso per quello che può essere questo paese qui e non gli Stati Uniti.
Ma
se tu mi chiedi quando la gente ti fermava per strada, a me, io ti rispondo, dopo il mondiale in Russia la gente mi fermava per strada.
Io non lo so. Io non lo so. Sono attento a queste cose qua, Nicolò.
Sì, ma
non sono attento.
Lo sai che tutti ci tirano fuori quello con Gianetti.
E non c'è niente da fare, insiste. No, non lo so, Nicolò. Cosa vuoi che sappia?
Cioè, non è che sei diventato famoso facendo Lugano Winterthur. Sei diventato famoso perché la gente, dopo quel mondiale dove Mauro... fa un secondo posto, è un risultato incredibile, sono delle immagini, cioè a vedere queste immagini ancora oggi, non, cioè, ma va che non ci si crede veramente,
sì, è una cosa anche il pubblico di Lugano veramente è stato qualcosa di eccezionale, al di là del fatto del Gianetti, ma anche il fatto della vicinanza ovviamente all'Italia, corridori italiani,
esatto,
come Bugno, Bartoli, quindi c'era veramente una passione.
Ecco, tu come l'hai venduta in RSI la cosa? Perché io mi immagino anni, nel 1996, era una televisione diversa da Mediaset, dalla Rai e da Telepiù che cominciava, cioè era una televisione molto istituzionale, ingessata, tra virgolette, adesso non voglio dire un termine negativo, ma è per rendere l'idea. Cioè, tu come
io
riesci,
l'ho disingessata.
Ma tu come riesci a fare quella roba lì? Perché oggi io la faccio perché c'è stato lui che ha fatto prima di me questo, no? Cioè, tu come vai in redazione e fai il matto così?
Ma probabilmente il mondiale di Lugano
era
è stata un'opportunità per tutti.
Sì, ma le avevo già fatte prima, Mauro.
No,
queste
però
cose con la Vespa, le avevo già fatte prima.
Ma va bene, ma quello lì è un servizio che va al Sabato Sport che guardano 5 persone. Il mondiale di ciclismo è una
D'accordo,
roba che
Nicolò,
fatto l'80% di share.
Ma per me, questa cosa qua era naturale così. Non è che pensavo di fare una cosa straordinaria.
Beh, un po' ti sei costruito anche tu un personaggio, dai, come no? Cioè, adesso non fare.
Mauro,
scusami, non fare.
Lui è nato così, lascia stare.
Lui dice così, ma non è così. Cioè, sta mentendo sapendo di mentire.
Ma non è vero! Ma questa è bella! Ma questa è bella. Io non ci ho pensato. Nicolò, ho detto, facciamo questa cosa qua. Facciamo con la Vespa. Ma non pensando che se faccio questa cosa sono originale, quindi... No, naturale.
Vabbè... Ha giovato a tutti e due il mondiale, comunque.
Va bene. Ma
certo, sicuramente. Io ho fatto più fatica di lui, però.
Sì, ma questo, è bene, questo è sicuro.
Eh beh, certo che ha fatto. Vogliamo parlare della gara o no?
Sì, sì, vai, vai, vai.
Cosa vuoi vedere? L'attacco di Moussaou, dove si decide tutto, sì. A due giri e mezzo dalla fine?
Qui scatta, io dico, cavoli.
Dai Mauro, fai tu la telecronaca, cioè, raccontami
allora,
qua.
Quando lo vedo scattare, l'unico corridore col quale non volevo essere in fuga sul finale era lui. Per cui dico... Non mi muovo, aspetto che qualcuno vada a chiudere su di lui e contrattacco. Solo che lì non è più nessuno, aveva le gambe, quindi aspetto. Aspetto. Però insomma, la cima della salita sta arrivando, quindi dico, beh, o vado io, o se no qui non chiude più nessuno, perché ho visto che erano tutti morti. E quindi poi a un certo momento dico, o vado con lui o va lui da solo. E qui vedi proprio in
qui
cima
tu,
alla rotonda.
Scusami, nella tua testa hai ancora una piccola chance di dire forse posso vincere oppure no?
No,
sincero.
Lì, fino alla fine io ci ho creduto. Perché vado via. Poi volevo andare via senza di lui, con qualsiasi altro, ma non con lui, perché gli altri sapevo di.
Ma tornando indietro a rivedere queste immagini, faresti una tattica diversa? Faresti qualcosa di diverso?
No, non può
questo,
fare qualcosa
sai
di
cosa? Il, non questo giro, ma il giro prima. Avrei accelerato di più sulla salita, perché il giro prima lui stava soffrendo. Poi col passare dei chilometri ho avuto io un po' il limite, al limite. Ecco qua, volevo accelerare, quando mi sono alzato lì in quelle immagini precedenti, ho sentito i crampi che stavano arrivando qua. Ho provato a accelerare, ma sentivo il crampo e ho detto, sta buono, siediti, fai finta di niente.
Cioè, ma queste immagini, Mauro, c'è una roba incredibile. Quella roba qua è una delle robe più belle che abbiamo mai trasmesso in televisione in vita nostra.
Confermo.
Cioè, questa cosa qui è fantastica. Dire la pelle d'oca a me che non commentavo e non correvo.
Ma sai che veramente è tantissimo tempo che non rivedo queste immagini.
Ma sai che c'è gli occhi emozionati?
No, beh, grazie.
No, è vero.
Guarda, è tantissimo tempo che non le guardo, perché non mi sono talmente impegnato e così anche eccitato per quello che sto facendo adesso, che è bellissimo. E quindi è una bella occasione questa, grazie.
Ma adesso ti ricordo una cosa. C'è stato un momento in cui in Ticino c'erano 8 professionisti ticinesi. I fratelli Vitali, Ferretti, che era il più anziano della compagnia, che era, stava per terminare la sua carriera, ma che c'era ancora. C'era Rocco Cattaneo, c'era Giobaldi, c'era Puttini,
Mauro,
Pedretti
e Mauro.
E Mauro. 8. Ad un certo momento, il Giro di Svizzera, di questi 8 ce ne sono 4-5 vanno in fuga, scendendo da Lucomagno. Te lo ricordi, Mauro?
Sì.
Scendono a Lucomagno perché c'è una sorta di controstrappo. Se tu sai bene che dopo la discesa c'è quel pezzo,
che
pezzo di salita, vabbè, eravate in 4-5.
Non mi ricordo più.
Quindi mette il rapporto giusto e vanno in fuga. Se andava verso Bellinzona, verso Locarno, vabbè, la fuga poi va a finire in nulla. Ma noi seguiamo la corsa in auto, tutti i giornalisti in auto. Ci sono 4-5 ticinesi in fuga, mancano una cinquantina di chilometri al traguardo. Guida Alcide Bernasconi con l'auto del Corriere Ticino. E in auto siamo io e Antonio Ferretti. Allora c'è Sepp Fögeli, che era il patron del Giro di Svizzera, che dice, passate, perché noi fremavamo, no? Diciamo, guidava Alcide Bernasconi, che era più compassato, più così, più sornione. Dai Alcide, che dobbiamo andare lì vicino, perché dobbiamo viverla, no? Dobbiamo star lì vicino. Fögeli ci facendoli passare. Quindi rimaniamo lì, scherziamo, ridiamo, cioè eravamo contenti. Poi però, se arriva in sala stampa, diciamo, dobbiamo escogitarne una. Andiamo dal secondo di Sepp Fögeli, che era l'addetto stampa, prendiamo un foglio ufficiale del Giro di Svizzera con una nota di biasimo per la guida di Alcide Bernasconi, che è espulso dal Tour de Suisse, no?
No.
Espulso. Poi compare, tutti i giornalisti che si chiedono ma cosa è successo. Lui era disperato. Ma in realtà, cioè, perché noi l'avevamo spinto, no, ad andare con l'auto. E quindi lui ci credeva. Ho detto, l'ho combinata una, è colpa vostra. E dopo una mezz'oretta qualcuno gli ha detto, no, guarda che era disperato.
Ma c'è qualche filmato ancora tu, Armandone?
Sì, ce n'è uno. Allora, cos'è? Devo fare una premessa. Nel mondo del ciclismo succede spesso che ci sono degli accordi in corsa tra i corridori. 1988, cioè qualche anno prima, Urs Zimmermann sta per vincere il Giro d'Italia, penultima tappa di montagna, va in fuga, è in fuga con Tale Giuliani, hanno un vantaggio di 5 minuti sul gruppo, l'ultima parte è completamente pianeggiante, si arriva ad Arma di Taggia, Hemstein è in maglia rosa, sta perdendo il Giro d'Italia e senza compagni di squadra Zimmermann vince il Giro d'Italia. Che cosa succede? Io l'ho ricordato a Daniel Giesinger, che correva per una squadra svizzera, la Francktoyo, gliel'ho ricordato perché è stato selezionatore, il commissario tecnico della pista degli svizzeri per diversi anni, l'ho incontrato qualche tempo fa, ho detto ma ti ricordi quella volta lì? E lui mi dice ma come fa a saperlo? Adesso ve la racconto. Allora semplicemente interviene la Shimano, ai tempi
quella famosa delle televendite, la mountain bike con cambio
non
Shimano,
non i mulinelli, la Shimano che stava entrando nel mondo del ciclismo con i cambi, allora c'era il monopolio praticamente della Campagnolo. La Shimano sponsorizza dal cambio alla squadra di Hemstein e alla squadra svizzera dalla Francktoyo, che era una piccola squadra, che avevano pochi soldi, che non avevano, cioè non avevano mezzi, e dicono loro, avevano due o tre corridori, tra i quali Giesinger, che era amico di Zimmermann, no? Era lo svizzero, ricordiamo quali svizzeri. Dico, allora voi dovete tirare, perché noi il prossimo anno vi offriamo gratuitamente i pezzi della Shimano. E quindi Zimmermann perde il Giro d'Italia per un intervento di tipo economico-finanziario. Dico questo perché di tanto in tanto nel ciclismo succedono queste cose e succedono anche tra i corridori. E adesso metto in difficoltà Paolo.
L'ho capito dieci minuti fa dove volevo arrivare.
Volevo arrivare lì.
Prima.
Cosa mi state dicendo, Turmus e un qua? Cosa mi state dicendo?
Qui, in questo esatto momento...
Manca un chilometro e mezzo.
Sentite il pubblico, non riuscivo a capire cosa dicevo. Io gli ho detto, io non tiro, guarda che dietro stanno arrivando. Ma veramente sì. Si faceva fatica a capire cosa si dicesse, perché c'era veramente tanto, tanto rumore.
Ma perché gli hai detto che tu non tiravi?
Giustamente.
Perché io ho detto, adesso tu non hai tirato prima, io adesso me la gioco, anche se sapevo in quel momento che ormai le mie carte
erano poche.
Ma quello che vuole sapere,
no,
Armando,
ma no,
non
ma
è
io,
quello.
No,
ce lo siamo detti prima, in discesa, dove sì. Si riusciva a parlare.
Certo.
Cioè, cosa vi si deve?
Lui vuole sapere se gli ho chiesto a Museo di vendermi
la vittoria.
O viceversa.
Ma vendermi cosa vuol dire?
Fammi vincere che pago.
Okay. Succede così.
E non c'è stato, figurati.
Ma no. Ha
vinto il più forte.
E che quel giorno lì, pensa te, che il mese di febbraio, qui eravamo il 12 di ottobre, il mese di febbraio, la Mapei, perché Museu corre in squadra Mapei, quindi c'è Rominger
che vince il Giro di Francia l'anno dopo, vince.
No, il Giro di Francia non ha mai vinto.
Il Giro d'Italia, scusami,
nel 95, l'anno prima. E no, stavo dicendo, vengono sul percorso, provano il percorso, io vado da Museu, gli parlo, faccio un'intervista e lui mi dice, questo percorso qua per me è troppo duro.
Lascia stare. 15 giorni prima del mondiale eravamo a fare la Parigi Tour, gara piatta, lunga, vento contrario, siamo arrivati che era buio perché andavamo a 30 all'ora e quindi per far passare il tempo viene Museo, allora sei pronto per il tuo mondiale in casa, Lugano? Sì, io sto bene, dai, tu com'è? No, ma io non vengo, è troppo duro, figurati, non riesco. Non
ha già 15 giorni prima te l'ha detto.
Alla Parigi Tour... No, lui era ancora convinto di non partecipare. Dopo un bel filone, non lo so se era vero
sì,
o se giocava.
Dai.
Però io gli dissi: io sai, comunque è un mondiale, è come se io non vengo a fare il mondiale, non so più dove, perché è piatto. Cioè, voglio dire, i migliori corridori del mondo devono partecipare al mondiale. Quindi,
che vinse Cipollini, per dire che era piatto.
Ero là, ho fatto il numero, insomma. E gli dissi: ma è giusto che vieni. Poi metti caso che va via una fuga da lontano. Che invece di fare, sei dentro la fuga da lontano, le salite, gli ho dato anche la tattica, no? Come fa? poi cosa è successo? È venuto a 100 dall'arrivo, siamo partiti in discesa andando giù da Vezia, si è trovato dentro, quindi come detto le salite le facevamo regolare, c'era Kamenzin che tirava e quindi lui passò, arrivò alla fine, poi era impossibile.
E poi siccome ho detto in precedenza che se arrivavano in volata... in un gruppetto di sei, Gianetti e Puttini, uno faceva sesto, l'altro settimo, figurati te come Gianetti può battere Museo in volata, impossibile.
Sì, anzi, sono partito anche un po' lungo, avrei dovuto...
A 200 metri.
Troppo, comunque...
Non gli sei passato neanche davanti.
Sì, l'ho affiancato.
Forse 2 centimetri.
No, ma anche perché comunque lui era pronto, poi...
Ma lì è una differenza di gamba proprio, no?
Potenza, sì, la potenza relativa, lui essendo una decina di chili più di me... ha una potenza relativa estremamente maggiore, per cui impossibile. Ecco.
Quella maglia lì, quella proprio della Svizzera, ce l'hai ancora? C'è?
Sì, ce l'ho.
E quella bicicletta lì?
Anche.
È vero?
Allora adesso ti dico una cosa.
No, cioè, fammi dire scusa.
Due. Ho rotto la bicicletta a metà.
Ah, è vero, giusto.
Ho dovuto cambiare bicicletta. Giusto. Sì. Ho dovuto cambiare bicicletta a metà, quindi avevo due biciclette in quella giornata. Usai due biciclette.
Allora, una notazione di tipo tecnico legata all'evoluzione che ha avuto la bicicletta.
Scusami, ho visto.
Non sapevo che mi
Cioè, perché ho proprio visto un'immagine. Mauro, tagli il traguardo e fai così verso qualcuno. Chi era quel qualcuno?
Rocco. Fatto...
Ah, ok.
Comunque, se avessi avuto una bicicletta come quella di Museo, avrei potuto anche vincere.
Ah, sì?
Sì. Lui aveva, no, adesso magari al di là della battuta, una Colnago in carbonio, le prime biciclette in carbonio, con delle ruote in carbonio. E se vedo ora la differenza che fanno le ruote e un telaio così... rispetto alla bicicletta in alluminio e alle ruote in alluminio, c'è una differenza abissale.
Questa tua considerazione mi fa andare oltre, Nicolò, perché il dato è sicuramente interessante. Intanto bello l'abbraccio comunque con Rocco.
Sì.
Cattaneo, un
capellone quei tempi,
capellone, sì, adesso non ha più capelli neanche lui. E stavo dicendo, questa notazione da un punto di vista tecnico mi permette di aprire una piccola parentesi. Se Pogacar, perché il mondo, c'è stata un'evoluzione pazzesca, adesso anche i calzini fanno la differenza, pensa te, i calzini fanno la differenza. Se Pogacar corre il Tour de France con la bicicletta con la quale tu hai corso
il mondiale,
arriva ventesimo.
Forse neanche
ventesimo.
Boh, è Tadej Pogacar, ma la differenza è abissale, è impensabile. Ma no, ma faccio l'esempio, adesso c'è Filippo Ganna che vive ad Ascona, quindi fa le salite che io ho fatto una vita, Monti Motti, cioè Ganna, corridore straordinario, ma non è uno scalatore, no. Pesa 84 kg, 86.
Esatto.
Però sulle salite...
I tempi che fa Ganna rispetto ai tuoi dei?
I tempi che io facevo quando ero tra i migliori al mondo, va meglio, è più veloce di me in salita. Cioè, immagina Tadej.
Certo.
Quindi
certo.
Cioè, l'evoluzione umana è cambiata, ma il materiale è abissale. Cioè, se io dovessi... Adesso, con la bicicletta di adesso, faccio la stessa salita e poi mi riprendo... la Fausto Coppi in alluminio con le ruote in alluminio, sicuramente sulla stessa salita mezz'ora almeno due minuti in meno.
Io invece con lo stesso abbigliamento che avevo in Vespa, ma se sono in Vespa li batto ancora tutti quanti. Ma sai perché lo dico anche un po' ridendo? Perché di tanto in tanto nel mio immaginario, sai, lì tra il lusco e il brusco, quando ti stai per addormentare, mi dicevo, pensa se io fossi un corridore con una bacchetta magica, ma in realtà vado a esattamente la stessa velocità con la quale riesco a gasare con la Vespa e quindi faccio il sogno, sto lì che dico che faccio fatica, poi track e ciao, e dico io.
Ascolta, chiudiamola così, Armando.
No, non la chiudiamo così.
Cioè, cosa c'è? Ancora un filmato?
No, volevo farti vedere un'immagine. È una pittrice, è Anita Spinelli, che è morta qualche anno fa, oltre 100 anni, molto prolifica. Ho visto una mostra qualche giorno fa a Massagno, si chiama La lunga strada. Che cosa ti offre questa immagine qua, Mauro?
Sai, il verde davanti, lo spazio infinito, un po'... Sai che mi rispecchia molto, perché... Come vi ho detto prima, a me piace guardare avanti, quindi la lunga strada, mi piace quello che sto facendo e mi entusiasma quello che penso di poter fare oggi pomeriggio.
Non c'è anche la fatica?
Domani. Certo che c'è, ma sai, non è una fatica, alla fine è passione, no? Cioè, testa bassa e avanti per portare avanti i progetti, le cose, le idee, cercare di lasciare il segno in qualcosa, prima come corridore e adesso come dirigente, quindi mi piace guardare avanti, mi piace quello spazio infinito.
E poi c'è un'altra immagine. Cosa c'è scritto lì, Nicolò?
Abbiate cura dei vostri giardini e dei giochi. Sono anche...
Perché lì vicino alla casa museo c'era questo cartello. Dico, adesso glielo devo far vedere.
Davvero.
Almeno non mi rompete più le scatole con questa storia.
Siete rimasti in tre a dire giuoco. Uno era Berlusconi. In tre, tu, Sergio, Ermotti e Renzetti.
No, è il comune di Massagno.
È
il comune di Massagno.
Ascolta, io la chiudo così. La data del 2026, quindi il trentennale, quel giorno ci troviamo noi tre a fare un pranzo zona Crespera.
Bello.
Va bene.
Mauro, va bene?
Aggiudicato. Va
bene. Facciamo così.
Aggiudicato, è fatta.
Io non c'ero quel giorno, ma vi ho visto e mi sono emozionato con entrambi.
Fra due anni.
Bene.
Molto bene. Ciao.
Ciao.